Metro Podcast.
Amo da sempre ciò che è pensato apposta per non avere a che fare con nessuno. Le casse automatiche. Ah, il telepass. Ah, la masturbazione. Ah. E odio i luoghi affollati, quelli in cui sei costretto a stare a stretto contatto con tanta gente. I concerti, le file, le fosse comuni. Vabbè, benvenuti a Humor Nero. Io sono Laura Formenti e questa puntata di Humor Nero è consigliata da Gollum, che ha dichiarato «Humor Nero, il mio tesoro!» in collaborazione con Metro Podcast. Avere a che fare con gli esseri umani è un casino. Diciamo la verità, non siamo una razza intelligente. C'è gente che chiede ancora scusa per i messaggi vocali. Dopo tutti questi anni chiedete ancora scusa per i messaggi vocali. Scusa se ti mando un vocale ma ho le mani impegnate. Scusa se ti mando un vocale ma sono molto di fretta. Ma vaffanculo, non chiedete mai scusa per niente? Mai nessuno che dica scusa se non ti ho detto che ero sposato? Mai. Scusa se ho scorreggiato in ascensore e mancano ancora 6 piani. Pensate, addirittura in America c'è una legge per impedire alle persone di sparare ai tornado. 27.000 persone, 27.000 partecipanti a un evento Facebook per sparare all'uragano Irma. Ma dove ti credi di essere? Nel Mago di Oz diretto da Quentin Tarantino? Ma come ti viene in mente di sparare a un tornado? È la cosa più idiota che si possa fare. È stupido, lo dice il nome, tornado, perché i proiettili quando vanno tornano indietro. Sparare a un tornado è cretino, è come pisciare su un ventilatore. Ma comunque sono sempre scelte. Già normalmente, quotidianamente, avere a che fare con gli esseri umani è difficile, figuriamoci avere a che fare con gli esseri umani nel momento in cui sei in una situazione di difficoltà, in una situazione di malattia, in cui oltre a gestire, no, il tuo stato di salute, il tuo stato mentale, devi gestire quello di altre persone. L'ospite di oggi l'ho invitata perché lei ha affrontato un lungo percorso, ha scoperto di avere un tumore al seno, ha affrontato la mastectomia, tutto il percorso in generale di cura e soprattutto ha affrontato la follia intorno di tutti gli altri che hanno gestito anche loro a loro modo tutte queste notizie senza fare delle stragi, a che sappiamo in questo momento.
Ma allora credo di no, però sicuramente ho tagliato un bel po' di rami. Giusto. Anzi, forse sono caduti da sé, non lo so, forse il mio atteggiamento a un certo punto è stato
li ha fatti
di
scappare,
andate un po' fuori dalle scatole perché forse il mio modo, certo, per sopravvivere a questa storia qua non è prendermi cura adesso io di voi. Prendetevi, certo, cura di voi.
Ma
a vostro
ti
modo.
Ti presento Francesca Fariello di Cibo Supersonico.
Ciao.
Ciao, buongiorno, benvenuta. Poi andiamo ad approfondire bene tutta questa cosa del rapporto con gli altri, ma prima ho subito una domanda. Cibo Supersonico, voi avete una pagina Instagram, un vostro sito. Perché cibo supersonico? Perché cucinate alla velocità del suono?
Masticate. Ma mi piacerebbe tantissimo, soprattutto pulire alla velocità del
suono.
E più il post, non è tanto il cucinare per me, delle volte poi sistemare tutto. Siamo in due, io e Chiara, mia moglie, quindi questo voi, questa dimensione plurale, perché appunto cibo supersonico nasce circa ormai 12 anni fa, ma poi a un certo punto quando incontro quella che attualmente è mia moglie, ci si fonde un pochino insieme, quindi 8 anni fa abbiamo iniziato a raccontare questo mondo di cultura del cibo in una versione simpatica, leggera, lungimirante, veloce, rapida e con un effetto un po' wow alle persone che appunto ora ci trovano facilmente su Instagram o comunque.
Quindi
su
supersonico per questo, perché
sì,
in qualche
perché
modo siete eravate un po' avanti
un effetto
già.
Un po', sì, mi sono sentita un po' all'avanguardia quando portavo una rappresentazione della cucina vegetale bella nel senso
non
interessante,
pesante.
Non pesante, soprattutto con la voglia di giocare poi con gli elementi, no? Con la sorpresa che c'è dietro, l'unione degli elementi insieme.
Ma nessuno ti ha mai detto sei vegana e ti sei ammalata lo stesso, come se i vegani fossero immuni a qualunque tipo di malattia, immortali, resistenti ai proiettili, ti è stato detto?
Mi spiace dirti sì. In questo caso si tratta di una ecografista che era lì a controllare il seno prima della diagnosi, iniziava a farmi queste domande tipo ma tu quindi raccontami di te, mentre io lì un po' con i palpiti avevo un po' paura perché un po' c'era in ballo l'idea che c'era qualcosa che non andava per il verso giusto, quindi io lì in ansia con le palpitazioni, questa qui che mi chiede di tutto sulla mia vita e poi le dico ah sì sono vegana, sono una chef nella vita di cucina vegetale e lei fa ah sei vegana, pensate, e ci si ammala. Ecco, questa cosa poi è ritornata anche dopo, quindi sì, questa battuta sicuramente è una battuta che
ti è stata
fatta ridere per niente, ma perché dovrei mai essere immune? La cucina vegetale, l'alimentazione vegetale supporta la possibilità di ammalarsi più in là, più tardi, o di proteggersi nel momento in cui si sta facendo un percorso di cura, ma non è la cura. Quindi insomma non è stata proprio una bellissima uscita, quindi no, non ho riso in quel momento.
Non pensi che sia un modo quasi a dire, ah vedi, perché poi alla fine, come quando uno dice non ha mai fumato eppure vedi si ammalano anche loro,
assolutamente,
no? come una, non dico una rivalsa, però come a dire, ah vedi che allora non vale la pena.
Sì, non vale la pena, posso anche evitare di fare tutto sto casino con tutto quel tempo, ma chi se ne frega. Certo, sì, è un po',
c'è un po' questa cosa qua forse.
Sì, penso proprio che sia questo il tema.
Ma a un certo punto tutta la storia, diciamo, che raccontiamo oggi inizia perché ti fanno questa diagnosi, adesso magari poi ci spieghi bene come, perché, di quello che viene definito, le persone a volte hanno paura persino di pronunciarlo, dicono il brutto male, come quando tu hai preso, come è andata a scuola, ho preso un brutto voto, ma non vuoi dire quanto. Cioè,
magari era un 6 meno.
Vabbè, poi dipende, è relativo il brutto voto, dipende qual è la tua media, esatto. Sicuramente. Però c'è un po' la paura proprio anche solo a pronunciarle, no? Il termine tumore, la parola cancro. Viene, no?
Sì, assolutamente. Ho tantissime persone che fanno fatica anche loro a nominarlo, magari anche davanti a me. No, io su questo sono molto inclusiva, nel senso che credo che bisogna dare nome alle cose anche un po' per identificarle, capirle.
Includi quelli che sono anche un po' imbranati nel trattare l'argomento. Ma in questo senso inclusiva.
Sì, ci si inciampa un pochino in queste cose qua. Cioè, ho l'impressione che la paura faccia veramente dei brutti scherzi. Quindi alle volte non si sa proprio come maneggiare il tema perché si ha paura.
E tu come ti sei trovata a maneggiare il tema? Come hai scoperto questa cosa?
Come ho scoperto il tumore, intendi?
Sì.
Ma allora stavo facendo una doccia, ero a casa di Chiara, che poi è diventata la nostra casa. Ero lì a farmi la doccia, alzo un pochino le braccia e sento un po' una biglia nel seno. E dico, bah, chissà se forse mi deve arrivare il ciclo, forse sì. Ho un po' questo sentore. Insomma, chiamo Chiara, esco dalla doccia, le dico, chiudi gli occhi, prova a toccarmi entrambi i seni, dimmi cosa senti. E dico, sì, è vero, sento come, non lo so, una biglia, qualcosa nel seno, ma mai a pensare a un tumore. Mai.
Perché eri serena all'inizio,
assolutamente
hai detto.
Serena, però al punto di dire, beh, magari mi faccio una visita, vado a controllarmi. Avevo 28 anni,
giovanissima,
quindi. Esatto, vado a fare il mio primo controllo, trovo questo senologo ecografista, non era un oncologo ma era un senologo chirurgo, e mi visita e mi dice, dopo aver fatto appunto prima un'ecografia, mi dice, guarda, dall'ecografia che vedo, da quello che vedo, in realtà ho l'impressione che non sia niente. In realtà era già il tumore a 1,8 cm.
Ottimo.
Quindi insomma mi sono ritrovata di lì ai mesi successivi a risottopormi un altro controllo, perché insomma sentivo che questa cosa invece di sparire,
cioè peggiorava,
era diventata di 5 centimetri.
Ma l'hai poi denunciato? Cioè gli hai scritto una lettera intimidatoria?
No, allora ho pensato molto a come approcciarmi a questo incontro, scontro con questo soggetto, che ovviamente non è mai stato poi il mio medico che mi ha seguito in tutto il percorso.
Ti è stato questo parecchio incontro a rischio.
Mi ha messo molto a rischio. Quindi quando ho finito tutto il percorso, quindi alla fine anche della chemio, di tutto, ho scelto un giorno, facendo una passeggiata, di prendere il cellulare in mano, di cercare di nuovo il suo numero nella mia rubrica, era tra gli archiviati.
Era ovviamente il nome brutto. Tutto stronzo.
Insomma, gli scrivo un bel papirone, anche con una certa compassione, quindi non con aggressività o passivo-aggressività, gli mando un messaggio chiedendogli
di
attenzione,
studiare,
premura, e anche di delegare ad altri cose che magari non riesce a vedere lui. E lui ha risposto, codina tra le gambe, neanche chiedendomi scusa, in realtà non mi ha mai chiesto scusa, dicendo solo che poteva capitare, un errore umano, e finiva lì. Tanti auguri per il futuro.
Si è giustificato.
L'ho intascato. Ho preso il cellulare, ho bloccato quel numero, cancellato ormai, lasciato lì dov'è. Spero che appunto ci sia sempre più attenzione e premura invece nei confronti anche di chi, giovane come me, si ritrova a dover indagare su qualcosa che probabilmente potrebbe anche essere qualcosa di negativo. Che
beh,
potrebbe sfociare un altro,
verificare con più cura, in quel
verificare
senso
con un pochino di più cura, sì, sicuramente.
Quindi poi hai tempo dopo, no, fatto ulteriori verifiche.
Dopo 3 mesi lui mi diceva, magari ci rivediamo tra 6 mesi. Io invece dopo 3 mesi sento che non riesco a fare un salto. Lavoravo come chef, quindi facendo avanti e indietro per portare il piatto nell'esposizione per poi portarlo al tavolo. mi faceva male tantissimo il seno, ad ogni passo, ad ogni dosso, ogni volta che ero in macchina e prendevo un dosso e sentivo dolore, reggevo il seno. Quindi sono andata di nuovo, l'ho contattato, lui mi ha detto: Franci, sono troppo occupato adesso, magari vai da un collega. Quindi effettivamente, fortunatamente, sono andata da un altro collega e lì ho trovato quello che per me è stato il luminare che mi ha seguito in tutto il percorso. Appena mi ha incontrata, appena mi ha toccata, io ho l'impressione che abbia capito che si trattava di una questione piuttosto grave, per cui tempo, 2 settimane, io avevo la diagnosi e di lì a poco poi iniziavo la cura oncologica.
E poi quindi hai fatto una mastectomia, giusto?
Ho fatto prima un percorso di cura chemioterapica, quindi ho fatto prima tanta chemio per fare in modo di ridurre il tumore quanto più possibile. Ma questo perché? Per salvare il seno. Questa è una pratica che per donne molto giovani come me, ma anche per quel tipo di tumore ovviamente che avevo in me, è una pratica che serve a un po' a fare in modo che si possa salvare quella parte di corpo, per ridurre la possibilità di eliminare tutto il seno. E invece io faccio tanta tanta chemio. Arrivo al momento dell'operazione, 5 giorni prima dell'operazione fissata per togliere solo quel quadrante che da 5 centimetri, grazie alla chemio, si riduce di nuovo a 1,8 cm, quindi pensate la coincidenza, mi ritrovo invece a parlare con questo chirurgo che mi dice: guarda Franci, io ti dico la verità, dagli esami, da tutto quello che abbiamo visto, da quello che ho studiato del tuo caso, io mi sento più tranquillo a toglierti tutto il seno. E io, per fortuna, gli dico: sono pronta, va bene. E lui fa: no, aspetta, però per te va bene se incontriamo subito un chirurgo plastico in modo che tu possa inserire immediatamente una protesi, ti faccio un seno bellissimo, guarda quello destro, vedrai che
marmo, marmo di Carrara,
no, ma sarai fantastica. E io gli dico: no, non mi interessa. E lui fa: perché?
Perché è strano.
Sediamoci.
È strano che una ragazza molto giovane decida di, perché appunto questa cosa non l'avevamo ancora detto, tu hai deciso.
Io ero sul lettino mentre lui mi dava queste informazioni, dico: no, mi rivesto, gli chiedo di sederci insieme, di parlare, di guardarci faccia a faccia. E lui fa: hai preso questa decisione perché ti è chiaro quello che significa? E dico: beh, certo, voglio dire, sono una donna adesso di 29 anni, non sono proprio l'ultima degli sprovveduti, sicuramente ho fatto una ricerca, da quando ho avuto la diagnosi io ho cercato rappresentazione di donne salve dal tumore al seno,
certo,
perché avevo bisogno di aggrapparmi alla possibilità di sopravvivere a questa cosa. E ovviamente ho incontrato queste idee ascese che sono tantissime donne che vivono senza seno, sinistro o destro, senza entrambi. Ecco, io sono rimasta tanto affascinata da quel tipo di donne perché ho detto: beh, se proprio devo incarnare qualcosa da questo momento in poi, voglio incarnare il corpo di queste donne che vivono con un solo seno o senza entrambi.
È un immaginario, secondo me, legato in buona parte al web, questa cosa della donna che decide liberamente del suo corpo e decide magari di non far costruire un seno o entrambi i seni. C'è questa cosa, io so che poi tu hai messo anche le tue foto sui social, che i social ti hanno bannato per questa cosa.
Certo, sono stata incazzata come una biscia tutta estate scorsa.
Hai rischiato di essere, capito, incriminata come Assange,
esatto, per
aver violato,
per atti sessuali, visto che mio corpo era un corpo nudo, peccato, senza nemmeno un capezzolo, quindi voglio dire, veramente state vedendo come un pezzo di braccio. Però vabbè, Instagram,
i social su questo sono bigotti,
esatto, ma mi chiedo, dietro i social però ci sono sempre persone, quindi da una parte mi dico: chi è che ha stabilito la regola per cui una donna non può, però questo è veramente un temore, non può essere libera di mostrare il petto, che può essere petto, seno, chiamiamolo come vogliamo, capezzolo, mica capezzolo, insomma, così come i peli, eccetera. Insomma, sì, per me il web è stato molto importante, perché nel momento in cui facevo le mie ricerche per capire come fosse il corpo di una donna con delle cicatrici sul seno, beh, io ho incontrato la visione di queste donne che fanno parte di un vero e proprio movimento che si chiama Going Flat, oppure Flat Beauty, che esiste sia tanto in Francia, è molto sentito, sia in America, perché anche in America non è così facile poi sottoporsi a operazioni gratuitamente, quindi in quel caso spesso le donne sono portate a non ricostruirci,
quindi magari non scelgono perché,
esatto,
c'è un discorso anche di sanità,
esatto,
sanità
qui invece io ho la possibilità di scegliere ed è una grandissima fortuna di di voglio inserire la protesi, adeguarmi a quello che ero prima, lo posso fare ed è mio diritto ed è bellissimo sapere che questa cosa esiste, ma esiste altrettanto il diritto di scegliere di non ricostruirlo quel seno perché va bene così. Dal punto di vista ortopedico, se vogliamo parlarne, certo per me è molto importante allenare la schiena, le spalle, per fare in modo di essere sempre in equilibrio.
Ah, giusto,
perché, chiaro,
perché
da una parte
è di essere un po'
di grammi. Esatto.
C'è il pesetto, diciamo,
esatto,
da una parte.
Un pesetto da una parte, dall'altra no. Quindi giustamente il tema è da qui alla mia anzianità, alla mia vita da vecchietta, ecco, sicuramente allenare bene le braccia, fare in modo che non ci siano aderenze sulla cicatrice, è un tema importante, ma è una cosa che incontreremo sempre nella vita.
È un impegno di cura sul proprio corpo, ciascuno poi ha delle debolezze riguardo magari dei lati specifici del proprio corpo, perché magari, non so, c'è chi ha le ginocchia deboli, c'è chi ha... Quindi in teoria se vogliamo avere cura del nostro corpo dovremmo gestire chi ha la schiena, insomma.
Esatto, quindi voglio dire, quello che è accaduto è che nel momento in cui mi sono seduta davanti a lui, così come quando ho parlato con la mia oncologa di questo tema, loro sono rimasti stupiti, ma non così sorpresi. Nel senso che sono stati entrambi, sia la mia oncologa, che ancora adesso mi segue, così come lui, il mio chirurgo, anche lui è oncologo ma chirurgo, ecco, è stato bello sapere che erano in ascolto in quel momento, che mi hanno dato la possibilità, cosa non così gratuita, diciamo non così facile, di incontrare questa altra possibilità di una donna che ti sta chiedendo di essere in linea con la propria visione. Per una volta, la propria, non quella degli altri. Anche perché io ti chiederei, perché io mi sarei dovuta sottoporre a questo tipo di intervento sul seno?
Sì.
Perché? Perché l'avrei dovuto fare?
Per corrispondere un po' alla visione...
E questa è la domanda che mi sono fatta
anch'io. Cliché.
Perché lo dovevo fare? Perché che me lo dice? Soprattutto se vedo che in questa visione mia, se chiudo gli occhi, non mi vedo con una protesi di qua. Mi vedo così. Voglio vederla quella cicatrice. E voglio ricordarmi quanta vita è passata lì dentro. Sono 28 centimetri di sutura. Sono, tra l'altro, bellissimi. Io amo molto la mia cicatrice. E quindi lui, in effetti, il mio chirurgo, si è impegnato a farmi una bella cicatrice.
Ah,
sono contenta.
Detto, almeno che sia una bella cicatrice.
Me l'ha detto. Ho detto, allora facciamo così, Francesca.
Fammi
facciamo
fare
che
qualcosa,
ti apro
almeno
la
qua.
Ti apro la possibilità. E ti dico... Ti faccio una bella cicatrice, faccio in modo che questa abbia un po' di tessuto extra, in modo che se mai un giorno tu vuoi aggiungere una protesi in quella zona, il prossimo chirurgo che potrà andrà lì a toccarti farà meno fatica perché avrà meno aderenza, no? Sul petto. E quindi gli ho detto va bene, d'accordo, per me è un accordo, e quindi sono andata in accordo con tutti loro, che erano i miei riferimenti, e nel momento in cui c'è stato questo sì, io poi mi sono messa in relazione con quello che davvero però poi è accaduto sotto i ferri. Quindi quando poi mi sono svegliata dall'anestesia post, quindi intervento, mi sono vista con tutte queste bende davanti a me, quindi ci sono voluti un po', forse un paio di giorni prima di vedermi, perché nel momento in cui mi stavano medicando in quattro, erano in quattro davanti a me e dovevano controllare anche i punti, io ho detto che faccio qua, guardo verso giù o faccio finta di niente, guardo le mosche che volano in questa stanza grigia.
E?
Alla fine ho preso coraggio, ho fatto un gran respirone e mi sono detta adesso tu ti guardi, se questa cosa ti fa venire un tonfo all'interno, capisci se hai bisogno di adeguarti invece ad indossarla una protesi,
okay,
ad includerla in questo corpo. Se invece ti senti in linea, sei sincera con te, vai avanti così. Quindi mi sono proprio parlata, insomma, guardo verso giù e alla fine faccio un grande sospirone di sollievo, cioè proprio davvero era questo, sì, ti prego, sono salva, sono viva, okay, va bene così.
Sì,
mi sono guardata e non mi sono spaventata, perché ovviamente il mio timore era, ok, è tutto nella mia testa, ho la visione di me senza seno, ma ora nei fatti com'è? Ora nei fatti come mi interfaccio a questa cosa? E poi, nei fatti come mi interfaccio alla mia compagna? La prossima volta che faccio l'amore con lei, che faccio quando mi tocca lì? Come mi sento?
Ma nessuno ti ha fatto la battuta maschilista del fatto che siccome stai con... non hai avuto bisogno di rifarti il seno perché tanto stai con una donna e lei può capire.
Non lo so, però io mi sono fatta un po' mi sono posta la domanda, ma se anziché avere Chiara di fianco a me avessi avuto Antonio, non lo so, un uomo, avrebbe reagito nello stesso modo? Boh, chiaro, l'amore,
lasciamo
l'amore.
Sospesa la
però
risposta.
Non lo so, non lo so.
No, non è vero, non
ma
è vero.
Che ne so, io l'ho lasciata aperta questa finestra.
È interessante
finestra.
Però come
però,
spunto.
È stato curioso vedere che gli occhi di Chiara non mi hanno mai guardata con... con la pietà, perché questa cosa è...
Qua apriamo un'altra parentesona, che è quella del... Se tu avessi 10 euro per tutti quelli che hanno detto o hai letto nei loro occhi, poverina, che ti saresti comprato? Un jet privato?
Jet privato no, qualcosina di meno dispendioso, costoso. Diciamo meno costoso. Allora, no, forse sono riuscita a indossare sempre un certo tipo di forza, di, boh, non lo so, anche di autenticità, che secondo me schiacciava ogni sguardo di pietà. Chiaro che esponendomi così tanto, non solo con amici ma e parenti o altro, conoscenti,
sui social,
ogni volta che mi ritrovavo a parlare di questo tema, magari davanti a un pubblico, perché sai, abbiamo scritto un libro che racconta anche questa storia di cibo supersonico, e quindi anche davanti alle presentazioni del libro, poi ti trovi a incrociare lo sguardo con degli sconosciuti che sì, sono attratti dal tuo mondo, ma magari il tuo corpo non l'hanno mai visto, anche perché tante persone non hanno visto il mio tipo di corpo.
Quindi non solo incroci lo sguardo, ma vedi magari anche
lo vedo
che,
proprio che va
che
giù,
scende,
cioè che dagli occhi scende, fa un po' gli occhi un po' tette, un po' gli occhi un po' tette, quindi, ma sai cosa dico? Vabbè, dai, guarda.
Perché tu appunto non metti neanche una protesi esterna.
È una possibilità quella di indossare una protesi esterna, quindi va detto, quando si sceglie di non ricostruirsi, però noi donne che appunto abbiamo un solo seno oppure non abbiamo entrambi i seni, eccetera, possiamo, abbiamo diritto di indossare una protesi gratuitamente. Ogni 3 anni abbiamo la possibilità di rinnovare questa protesi all'interno dei reggiseni che devono essere appunto compatibili con queste protesi da inserire. Allora, la maggior parte delle volte questi reggiseni sono quelli della nonna. Mi dispiace per tutte le nonne che ci ascoltano,
guarda,
ma
negli anni già era un problema, che tanti anni fa era per le donne con tanto seno, no? Ho sempre avuto tanto seno, quando ero ragazzina era veramente il muro del pianto trovare un reggiseno che non fosse quello della nonna,
sì, con questa bretellona larga,
o dei costumi che avessero le taglie separate, il sopra col sotto, perché ovviamente dovevamo essere tutte tanto grandi sopra quanto grandi,
certo,
sotto. Però negli ultimi anni invece questa cosa è andata un po' migliorando. Immagino che lì ci sia uno scalino ulteriore.
Sì, perché inizialmente gli unici posti dove trovi dei reggiseni adeguati alla protesi è proprio l'ortopedia, cioè devi andare in un negozio ortopedico e ti propongono certi tipi di costumi, certi tipi di reggiseni, color carne, bianchi, senza un minimo di fantasia. Ora pian piano ci si sta adeguando, al punto che ho disegnato il mio reggiseno. Cioè l'ho disegnato, e l'ho disegnato tra l'altro per non indossarla la protesi, sia per farlo che eventualmente per non farlo. Quindi ho disegnato, forse il primo reggiseno in Italia che accoglie solo il seno esistente.
Noi apriamo l'appello eventualmente alle case di produzione di costumi o reggiseni, perché no? Perché tu mi hai detto che non c'è molta conoscenza di questa questione da parte, per esempio, di chi vende biancheria intima o costumi.
No, ma noi non siamo minimamente considerate. Cioè, proprio questo va assolutamente top. Cioè, io non posso essere una donna sexy con una lingerie sexy, perché mancherebbe un seno, quindi dovrei per forza mettere o un calzino, non lo so, oppure
come quello che nei film mettono gli uomini nelle mutande,
esatto,
capito? Nei film, nelle commedie brutte.
Esatto, nelle commedie brutte, o così, oppure appunto una protesi. Quindi ovviamente va un po' ribaltato il tutto. Sai, è circa il 60% la percentuale di donne che non si sono ricostruite il seno.
Che scusa, io mi soffermo su questo dato perché è incredibile. Nel senso, noi ci immaginiamo che la maggior parte delle donne si facciano ricostruire il seno, visto che è anche gratuito, no?
Sì.
Mi confermi. E invece no, cioè la maggior parte delle donne sceglie di
mantenere. Allora, è sia un fattore di età, perché certo, chiaramente si incontra la malattia di solito a un'età un pochino più adulta, e quindi perché una donna di 60-70 anni, seconda il mondo della moda, deve essere sexy? Cioè non è
perché
più sessualizzabile.
Perché la sessualizzazione è solo fino a una certa età di solito.
Quindi no, non ci si pensa minimamente. Eppure, quindi sì, sicuramente in questa percentuale, in questa fetta del 60%, ci sono donne molto su di età, magari molto più adulte chiaramente di me, però siamo in tantissime invece le donne su una fascia mediamente giovane, perché comunque io adesso ho 36 anni, a non riuscire ad attingere a una possibilità anche di semplicemente di vestiti, perché non è solo una biancheria intima, una lingerie, ma è proprio anche un vestito con delle bretelle che siano di un certo tipo, con
vero,
una scollatura di un certo tipo, così come costumi. Quindi sono arrivata al punto che sto facendo tutto il lavoro su di me per fare in modo, prima o poi, perché ancora non sono riuscita a farlo, però so che voglio arrivare lì, prima o poi io voglio andare al mare con un reggiseno che sia con un costume o un reggiseno, insomma con un pezzo di sopra che si accolga il seno che esiste, ma che lascia libera la cicatrice. Voglio capire se prima o poi questa cosa riesco a farla in Italia. Ho l'impressione che sarà più facile farlo all'estero. Però prima o poi sì, voglio capire come posso sentirmi, se posso sentirmi al sicuro anche davanti agli inevitabili sguardi che andranno a cadere su quel corpo.
Certo, però si può dire che tu nella tua vita hai infranto un sacco di tabù, no? La presa di posizione sul tuo corpo, certe decisioni, cioè ti manca solo di andare col monopattino elettrico in tangenziale e poi
ma magari quella la scarto, perché
le hai fatte quasi tutte. Ma secondo te, fra l'altro, quanto l'umorismo può averti aiutato? Il fatto anche di riuscire nei momenti più difficili, ovviamente immagino in una situazione difficile come la tua c'è stato sicuramente un momento di dramma e anche di viversi il dramma. Ma c'è stato anche un momento per le risate?
Sì, 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 abbiamo fatto un sacco spazio a questa parte. Dico abbiamo perché qui non entro in ballo solo io, cioè non gioco solo io questa certo. partita. Cioè nel momento in cui una persona si ammala di tumore o comunque ma di un qualsiasi altro tipo di patologia, quindi io includo anche le patologie mentali, fa tantissimo il terreno in cui ci si trova, fa tantissimo la rete in cui si cade, no?
Da quello da cui siamo partiti un po'.
Assolutamente, che... quindi per me è la relazione con Chiara, così come con tutta la nostra rete di amicizia che è diventata un po' famiglia, ha fatto tutto, ci ha fatto tanto. Se ricordo bene, avevo creato questa chat su WhatsApp, me e Chiara e tutti quegli amici che ogni giorno mi scrivevano un messaggio: Franci, come stai? Com'è andata la chemio? Ma senti, ma hai effetti collaterali? Ma senti, hai bisogno di qualcosa?
Perché guarda, corro, vai. Okay.
Allora, io ho creato questa chat e il nome era tipo parliamo di tette, una roba che aveva a che fare con le tette, ma una cosa simpatica sulle tette.
Sì.
Quindi avevo già pensato a, sentite, state sereni perché non ho bisogno della vostra ansia in più, per favore, giochiamoci. Vi racconto come va, vi racconto che cosa mi dicono mentre faccio la chemio, magari c'è qualcosa che può far ridere, non lo so. Così almeno anche voi affrontate questa enorme paura che avete voi insieme a me, ma in un modo che possa essere più leggero. Perché tanto, o vuoi o non vuoi, questa cosa dovrà finire, dovrà passare e possiamo scegliere però come approcciarci a questa cosa qua. La mia scelta primordiale è stata: mi prendo cura di tutta, diciamo, la merda che sale a galla o comunque di tutto quel dolore che sale a galla tra me e me. Me lo accolgo tutto, lo faccio sedere questo dolore, ci relazioniamo e con gli altri mi prendo tutto il bello che posso prendere. Cioè tutto
certo.
quell'amore, ma con il filtro de se tu provi pietà, fuori. Se tu provi commiserazione, fuori. Se tu provi, vedi in me uno specchio di te, ma in maniera molto pesante, hai più paura adesso di esistere nel mondo, non lo so, magari prenditi cura di te,
sì,
cioè prima
sì.
di badare a me. Quindi sì, è stata importantissima la rete. Quello che abbiamo stabilito è stato anche riderci su, di sicuro.
E poi mi ha raccontato anche di alcuni episodi invece un po' grotteschi anche che sono successi anche in ospedale, tipo anche con Chiara.
Ah sì, ah ok, ho capito a cosa ti riferisci. Il giorno dell'operazione, Chiara ha avuto la fortuna la notte prima di dormire di fianco a me. Quindi c'era un letto libero, non c'era nessun'altra paziente in ospedale. E quindi il chirurgo, che è anche primario, si vede che mi aveva preso in simpatia, non lo so. Comunque ha detto...
anche una ragazza molto giovane, ha pensato che
secondo me mi ha vista un po' come figlia, non lo so. Mi ha trattata veramente in un modo un po' speciale. Mi fa, senti Francesca, se vuoi, anche la tua compagna può dormire qua.
Carino.
Dico, davvero? Ok. E quindi io ho detto, Chiara, ma tu te la senti dormire in ospedale? Cioè non lo so come la puoi vivere. No, sto con te. Quindi immagina questo crocifisso davanti a noi, in questa
stanza.
Questo
è un grande
grigio.
Classico degli ospedali, il mega crocifisso.
Sto odore
davanti.
Di ammoniaca, no? Lei di fianco a me, dormiamo, ci facciamo questa nottata che vabbè, ovviamente dormiamo penso 40 minuti. Il mattino seguente io mi devo sottoporre all'operazione. Alle 5, forse 6 del mattino arriva un infermiero a prendermi la temperatura e poi i parametri, insomma, vada Chiara. È solo che quella
avevi
pelata
così l'aria della malata,
no, veramente, vada lei, perché si vede che aveva delle occhiaie grigie che boh, era gialla, non lo so.
Beh, possiamo
aveva.
Dire anche l'infermiera non proprio
un fulmine
di guerra,
no. Infatti veramente sono io quella che, no, che voglio dire, ero pelata, non c'avevo pelo, cioè nel senso ero proprio io, ero la luna proprio. Però sì, ci ha fatto un po' ridere e poi di lì a poche ore andavo a tagliare questo seno.
E invece, vabbè, al di là degli sguardi delle persone, che può essere anche una cosa un po', cioè un po' buffa, no? Il fatto che poi appunto ti aspetti che lo sguardo vada sempre lì. Tu mi hai parlato anche di altri sguardi delle persone che magari erano quando tu hai avuto poi il periodo della chemio, che no, tu vivi in un piccolo paese o hai vissuto in un piccolo paese.
Sì,
giusto?
Sì, sì, viviamo in un piccolo paese.
In un piccolo paese. E com'è stato? Cioè, com'era gli sguardi delle persone anche nel periodo?
Se già all'inizio ero un po' la straniera che arrivava, perché comunque in Brianza io non sono di lì.
Di dove
io
siete?
Io sono della provincia di Latina. Chiara ha sempre vissuto in quel paesino, quindi Chiara ha conosciuto, esatto, in provincia di Lecco. Io da Milano, in realtà vivo da quasi 20 anni a Milano, arrivo prima in un modo e poi mi trasformo. Quindi sono arrivata, avevo i capelli lunghi come adesso,
metamorfosi.
E poi dopo a un certo punto mi vedono con sta testa pelata, perché ho raccolto tutti i capelli e li ho donati. Quindi nel momento in cui ho scoperto che li avrei persi tutti, ho scelto di praticamente tagliarmeli rasati. Quindi arrivo proprio, esatto, autonomamente, prima di farli cadere. Quindi cambio look immediatamente. Già questa è un'altra storia, perché appena lo racconto su Facebook attraverso una foto, quindi mi mostro per la prima volta con un mio nuovo viso, la mia nuova immagine profilo di Facebook, mettendo questa nuova immagine di me, la mia prima foto con il mio nuovo look, quindi io in versione Sinead O'Connor, quindi la versione di me pelata. Tra l'altro stavo pure bene, quindi per fortuna mi è andata anche di culo, si può dire. Quindi sono arrivate una pioggia di domande. Quindi immagina pure nel paesiello dove c'è la Cumare, ci sono altre 200 nonnine che conoscono tutti, mi vedono e dicono: ma questa qua chi è che passeggia vestita, non lo so, con queste maglie larghe rosse, questo ciapamala
è arrivata la strana.
No, ma questa è la monaca buddista, cioè mi hanno preso per una monaca. Si vede che poi sentivano anche, non lo so, la mia meditazione che andava H24, no,
queste
però sicuramente
di Latina, pensa un po',
esatto, ma questa qua da dove arriva, cosa fa, cosa sta portando in questo paese. Niente, ho portato in realtà cibo supersonico, ho portato un sacco di cose carine e ovviamente poi siamo la coppia, penso l'unica coppia lesbica sposata in quel paesino.
E voi siete proprio sposate?
Sì, 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 okay. Sposate, siamo unite civilmente, per quello
sì,
che mogliate,
sì.
Noi diciamo siamo mogliate,
certo.
Però sì, quindi sicuramente ero vista un po' come la strana. Quando su Facebook approdo in questo nuovo modo, mi arriva la risposta delle persone che capiscono: Franci, c'è qualcosa che non va? Come mai ti sei rasata i capelli? Ti sei ammalata? Cioè proprio diretti così,
sì.
Io ho risposto diretta dicendo la verità,
sì.
È stata una super liberazione. E poi arrivano le persone che ti dicono: ma va bene che sei diventata lesbica,
prima che stavo sei diventata,
ma proprio così, c'è chi l'ha detta proprio letteralmente così. Non è che magari adesso questo look è un po' too much? Cioè, ma adesso proprio ho perso la testa, adesso cosa facciamo? Quindi mi hanno presa, tipo, no, veramente dobbiamo sederci, dobbiamo parlare.
Abbiamo un argomento un po' più complesso di cui parlare.
Un pochino più complesso, sì.
E sei stata anche un caso clinico? Mi hai detto.
Beh, allora sicuramente mi osservano molto, hanno osservato tanto, perché ho fatto 22 chemioterapie, quindi ho fatto un percorso lungo un anno.
Parecchie.
Perché anche dopo l'operazione ho continuato con della chemio preventiva. Quindi ho fatto tanta chemio, ma non ho avuto un effetto collaterale. E questa cosa io ogni settimana,
perché.
Esatto, erano lì che dicevano: ma non è possibile che tu stai così, hai questo colorito.
E tu,
certo,
hai potuto dirgli,
sono
vedi,
tutti,
sono vegana, non è immune.
Anche perché avevo
immune,
di fianco
tutte le malattie, ma
esatto, avevo di fianco persone che mangiavano il pane, il salame, la Coca-Cola, che Coca-Cola posso, cioè comunque bevande gasate, zuccherine, non so se si può dire Coca-Cola, però insomma qualcosa che facesse andare giù quel senso di nausea che durante la chemio può salire,
sì.
Ok? Quindi io con la mia compassione vedevo queste nonnine mangiare quello che potevano, perché comunque magari facevano chemio da 6 ore, da 8 ore, e bere giù la qualunque.
Sto già pensando in questo momento di rivedere la mia alimentazione, te lo dico. Subito, in questo istante.
Però no, davvero, per me l'approccio che ho avuto è stato l'approccio di unire tutte le conoscenze che avevo. La mia fortuna è che ero già vegana da tempo, avevo già studiato tantissimo per fare in modo di bilanciare al meglio la mia alimentazione. Quindi io mi ritrovavo ogni settimana ad incontrare l'oncologa con i miei esami del sangue e a dirle: guarda, io sto mangiando in questo modo, sta andando così, mi sento così. E lei: ok, capiamo, cioè prendo appunti. L'era lì che mi diceva prendo appunti, perché quando poi sono arrivata a dirle alla fine del percorso avete un servizio di nutrizioniste, nutrizionisti, medici dietologi disposti ad accompagnare le persone che stanno vivendo un percorso oncologico con una dieta che sia la dieta ideale per limitare gli effetti collaterali. Non è tanto per dimagrire, per ingrassare o altro, ma è proprio per limitare gli effetti collaterali.
Molto interessante questa cosa.
E la risposta, purtroppo la risposta data è: non siamo preparati. I nostri medici non hanno studiato questo, Franci. Questo è stato proprio l'arrendersi che ho avuto davanti a un'equipe che ha osservato che invece una possibilità di limitare i danni c'è, esiste, si può osservare, si può studiare, si può approfondire, ma bisogna investire.
Certo, e mi fai ragionare sul fatto che mi è capitato di parlare con uno chef che ha collaborato con l'ospedale. Diceva proprio è strano come nell'ospedale, che è il luogo anche della cura, si faccia fatica ad avere invece cura per l'alimentazione, che è un aspetto molto importante.
Se pensi che il giorno prima dell'operazione, sai, bisogna fare un po' di digiuno, no? Quindi il pasto che ho consumato prima di 24 ore dell'intervento è stato un riso, cioè quello che mi stavano sottoponendo, ma ovviamente ho detto no, un riso alla salsiccia. E ho detto, signori, innanzitutto sono vegana, quindi capite okay. Che ve l'ho già detto al ricovero, sono vegana, quindi no, non mi date la salsiccia. Ma poi come pensi che io possa star bene consumando quel tipo di cibo prima di passare un digiuno per poi prendere tutti quei medicinali post operazione? È un impatto impressionante, cioè sicuramente la carne di maiale prima dell'operazione non è proprio il massimo, quel quantitativo anche di ormoni, di sale, di tutto quello che si cela dietro la produzione, in questo caso della salsiccia, ma della carne rossa in generale.
Ti faccio un'ultima domanda. Secondo te ci sono dei limiti dell'umorismo? Cioè ci sono dei temi, degli argomenti o dei modi che l'umorismo ha che non ti piacciono?
Ma allora a me non piace l'umorismo che non coinvolge la persona che stiamo prendendo in giro. Però assolutamente per me non c'è limite nel momento in cui c'è il consenso. C'è il consenso da parte della persona che hai preso di mira in quel momento, che vuoi un po' smantellare, che vuoi un po' prendere in giro, che vuoi, no? Che si rida, che si possa ridere insieme. No? Anzi, è una bellissima formula questa, cioè toccare il senso di umorismo in questo modo è una figata, saperlo fare è bellissimo.
L'idea è di fare un po' un'indagine magari, anche, no? Proprio con la persona con le persone stesse che magari hanno vissuto situazioni complesse, difficili, per capire di cosa possiamo ridere, come ne possiamo ridere, c'è un modo migliore per, come tu dici, c'è un modo migliore per alimentarci in situazioni difficili. La stessa domanda io ovviamente occupandomi di umorismo la faccio sull'umorismo. C'è
chiaro.
Un modo per ridere meglio nelle situazioni difficili?
Coinvolgendo quella persona anche a vedermi, perché magari immediatamente non vedi qualcosa su cui ridere, perché magari in quel momento sei nel pieno del tuo nero più totale. Però se una persona ti può accompagnare a vedere un aspetto giocoso, ma che bello tornare a giocare, ma che bello, che bella possibilità. Quindi sì, sicuramente un bel lavoro. Secondo me ci vuole un'attenzione, una premura speciale a saper fare umorismo, facendo, coinvolgendo la risata di tutti, no? Non lasciando toccato e ferito un soggetto. Quindi questa secondo me è una formula bellissima.
Grazie sì. Perché abbiamo esplorato questa cosa e ci ha dato la possibilità di capire un po' meglio come fare umorismo, magari
lo facciamo insieme
volentieri.
Grazie
Francesca. Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast. La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia. Grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi. La folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati. Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia. Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.